Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo introdotto molto rapidamente la figura di Papa Martino V, il primo Papa successivo, grande scisma d'Occidente, Papa che si trova a gestire una situazione difficilissima con la Chiesa che ha subito per 40 anni un'atroce frattura fra prima due e poi tre sedi papali, e che al Concilio di Costanza viene risolta, ma pagando un prezzo gravissimo. E questo prezzo è il decreto Frequens, che il Concilio di Costanza emette e che vincola il papato a convocare dei concili ecumenici in modo regolare, distanziando col passare del tempo gli anni fra una convocazione e l'altra, fino ad arrivare a 10 anni di distanza fra un concilio e l'altro. Naturalmente il decreto Frequens non è vincolante per il papato, che guarda caso lotterà prima con Martino V, poi con Eugenio IV e poi con i papi successivi per sconfiggere la grave eresia del conciliarismo. Di fatto la crisi che il grande scisma porta in essere è così grave che molti, anche in buona fede, molti uomini di chiesa, molti teologi, molti dottori si erano convinti che per superare i problemi della Chiesa fosse essenziale istituire, riconoscere il potere del Concilio in un certo senso come superiore a quello dello stesso Papa. L'errore del Concilio è pensare che il Concilio, chiedo scusa, l'errore del conciliarismo sta nel pensare che il Concilio abbia un potere pari a quello del Papa, o essenziale al governo della Chiesa, o addirittura superiore a quello del Papa stesso. È un errore perché è il Papato la suprema autorità della Chiesa cattolica, avente un potere diretto, immediato, universale su ogni membro della Chiesa cattolica, ovunque esso sia collocato, e quindi, per esempio, il Papa può deporre vescovi, cardinali, sacerdoti, abati, con un atto diretto e immediato che non esige la mediazione di nessun sinodo o concilio o assemblea locale del clero, tantomeno non esige il consenso di autorità temporali di qualunque genere. Il Papa è un sovrano assoluto. Ciò è stato voluto da Dio stesso, che ha istituito la Chiesa come società divino-umana di diritto divino. La Chiesa non è un organismo di diritto pubblico o semplicemente un ente giuridico terreno, ma di fatto è una società perfetta di diritto divino. E qualunque attentato conciliarista al potere del Papa, di fatto lede il dogma, lede la divina costituzione della Chiesa e quindi va combattuto e debellato. Ovviamente, nei momenti di crisi profonda della Chiesa, e non c'è bisogno di dire che fra Cattività Avignonese e il grande scisma d'Occidente, la Chiesa era in una crisi enorme, immensa, e in questa crisi scattava facilmente, una tentazione abbastanza semplice e comune, scattava la tentazione di ricorrere a un organismo diverso dal papato, ovvero a un concilio che, riunendo tutti i vescovi, potesse operare in modo più efficace per il bene della Chiesa. L'errore del Concilio di Costanza possiamo presumere sia fatto, come dire, in buona fede, sia fatto avendo buone intenzioni, ma comunque rimane un decreto che andava debellato e che nel corso del 400 e poi ovviamente anche dei secoli successivi sarà combattuto dalla Chiesa, anche se non cesserà di ripresentarsi. È una tentazione costante nella Chiesa, diciamo soprattutto moderna, ma non solo, quella di creare una specie di diarchia e di creare accanto al potere del Papa un potere in grado di essere in fondo un contropotere, un potere che si può contrapporre a quello del Papa stesso. Vi sono aspetti, per esempio, anche dello scisma d'Oriente con la Chiesa greco-scismatica dal 1054 in poi, che in qualche modo vedono risuonare questa contrapposizione, la sinodalità contrapposta al principio monarchico che governa la Chiesa cattolica. Ebbene, detto questo, Martino deve superare, oltre al problema del conciliarismo, che vedremo come pian piano viene superato, deve combattere anche contro altre forze. Per esempio, trovandosi a Costanza, quando è eletto nel novembre 1417, abbiamo la tendenza, o forse meglio dire tentazione, del Regno di Francia di richiamarlo in Francia. Il desiderio del Regno di Francia sarebbe stato quello di avere Papa Martino, un Papa romano, un Papa della nobilissima e potentissima famiglia dei Colonna, a recarsi di nuovo in Francia, a rinnovare la tragedia della cattività avignonese. La Francia, come regno, non si era in fondo rassegnata quindi a perdere questo privilegio immenso di aver avuto per quasi un secolo la sede di Pietro sul suolo francese. Ma oltre alla Francia, anche l'impero, il Sacro Romano Impero di nazione tedesca, spingeva per trattenere in Germania o comunque sul suolo imperiale il Papa appena eletto. Invece, contravvenendo queste spinte che avrebbero fatto risorgere i problemi inevitabili quando il papato non è nella sua sede naturale, che è Roma, Martino, illuminato sicuramente anche dallo Spirito Santo, di fatto decide di tornare in Italia. E così in Italia torna e nel 1418, quasi un anno dopo la sua elezione, nel maggio del 18, torna in Italia e scende lentamente, con fatica, in tappe veramente molto lunghe, passando da, per esempio, Firenze, Milano, Firenze, altre. Perché questa lentezza, ci potremmo domandare? Perché non andare direttamente a Roma? Per molti motivi, e motivi che sono tragici, ma al tempo stesso illuminanti, ci fanno capire molte cose della concretezza della vita della Chiesa di questi tempi, l'inizio del 400. Roma era occupata, Roma non era nelle disponibilità del Papa, perché un condottiero di Ventura, un capitano di Ventura, Braccio da Montone, un famigerato scherano che aveva un esercito privato e con questo esercito privato tiranneggiava e taglieggiava le diverse città italiane, era riuscito a penetrare a Roma e a occuparla militarmente. Quindi, di fatto, consapevole che in quel momento il Papa non aveva alcuna forza militare in grado di permettergli di cacciarlo da Roma, impedisce di fatto al Papa di entrare nella sua città. Braccio da Montone, anzi, arrivava al punto di deridere la figura del Papa, tanto tristi erano i tempi, dicendo che lo avrebbe obbligato a dire una messa per lui pagandolo un baiocco, cioè pagandolo una piccola cifra, l'avrebbe asservito a sé. E trattato quasi così come un cappellano della sua corte di briganti. Quindi, ecco, questo solo episodio, la sede primaziale di tutta la cristianità, la sede di San Pietro, il cuore della cattolicità, che è occupata da una banda di soldati di ventura, in definitiva anche di manigoldi spesso, di persone non molto timorate di Dio. Ecco, questo fa capire veramente, quando cerchiamo di penetrare nella storia della Chiesa, cerchiamo di capire che stiamo parlando di situazioni inaudite, di difficoltà inconcepibili per noi. Proviamo a attualizzare, a pensare a oggi, a come immaginare che oggi Roma sia occupata da qualche migliaio di terroristi fanatizzati che uccidono, rapinano, chiudono la città al libero accesso e che il Papa deve entrare in questa città in stato di assedio. Capite che stiamo dicendo delle cose che sono enormi. Se ci caliamo concretamente nella situazione, sono situazioni incredibili, situazioni da film, situazioni che non ci sembra concepibile oggi poter vivere. E invece la Chiesa le ha vissute. Ma finalmente riesce a entrare a Roma. E, cari amici di Radio Buon Consiglio, anche qui cerchiamo di rinunciare a ogni idealismo, a ogni idealizzazione, a ogni sogno, pensando che la Roma del tempo fosse, diciamo così, la Roma, non so, che vedo oggi quando faccio un viaggio turistico e vedo i monumenti straordinari che abbelliscono questa città unica al mondo, sicuramente la più preziosa dal punto di vista artistico, culturale. Ebbene, no, era una cosa molto diversa la Roma che si presenta agli occhi di Martino V. È una Roma devastata da 40, 70 anni prima di cattività avignonese e 40 anni di grande scisma. Una Roma devastata dalle fondamenta, ridotta a una sorta di borgo rurale, a rifugio di pecorai, di pastori, le erbacce che crescono dappertutto, la città semispopolata, ridotta a un cumulo di catapecchie, brutte a vedersi, macerie di palazzi che crollano, crollanti, che ingombrano tutte le strade ingombrate di macerie, di case in rovina, e le zone basse verso il Tevere, allagate con grandi pozzangheroni, le sorte di piccole paludi che rendono inabitabile vaste parti della città stessa. E questo spettacolo di rovine veramente allucinanti, è aggravato dal fatto che le chiese anche più preziose, come la stessa chiesa di San Pietro, sono spesso interamente scoperchiate. Il tetto è crollato, nessuno l'ha riparato. Chiedo scusa, tutto in un abbandono terribile e in particolare abbiamo addirittura, così ci narrano le cronache, importanti abbazie o cortili di chiese che sono stati trasformati in ovili in cui chiudere le greggi di notte, perché dappertutto imperversano per esempio i briganti, il brigantaggio sarà una piaga era una piaga endemica dello Stato Pontificio, come di molti altri stati del tempo. Ma qui si è raggiunti con l'abbandono a una vita, a un rischio estremo per la vita delle persone, cioè davvero era pericoloso muoversi attorno alla città, nelle vie che portavano a Roma, nei villaggi vicini, nelle campagne, perché dappertutto potevano annidarsi i briganti che assalivano pellegrini, mercanti o chiunque si muovesse in queste contrade. E inoltre un segno supremo nei secoli passati, ma in un certo senso anche nei presenti, ovvero l'abbondanza di lupi che famelici si addentrano, soprattutto di notte, dentro la città in rovina, alla ricerca in qualche modo di preda. I lupi della mitologia popolare, ma anche della storia dei santi, pensate al lupo di Gubbio. Noi tendiamo a banalizzarli, a pensarli come folcloristiche immagini stereotipate di un mondo antico dove questi lupi erano una cosa normale. Sì, erano normali, ma normali nei momenti di crisi, nei momenti di crollo della civiltà, nei momenti di rovina causata da guerre o altri fattori. Il lupo è stato il grande nemico, il grande pericolo per tutto il Medioevo, tanto che già in Carlo Magno troviamo diversi capitolari, il capitolare De Villis, per esempio, che intima a tutta la città del regno di sterminare i cuccioli di lupo e i lupi, perché era un pericolo costante per le greggi, per gli animali domestici, ma anche per l'uomo. Quindi che Roma, da faro della civiltà, sia invasa dai lupi, mi scuso, voi capite che è molto significativo. Insomma, un quadro di desolazione senza eguali, che purtroppo si era già presentato molte volte prima, a partire dalla guerra greco-gotica, per esempio, che fu una tragedia anche per le distruzioni provocate soprattutto da Totila della città stessa, ma a conferma che siamo di fronte a un quadro di abbruttimento davvero senza precedenti, si narra che al momento in cui Martino rientra nella città santa, fosse spettacolo comune e mostruoso ai nostri occhi, quello di macinatura di statue in marmo romane antichissime e preziosissime, macinatura di queste statue per farne calcina, per fare cioè ridotta in polvere una materia prima per produrre calce, cemento, insomma per produrre materiale edilizio. Quindi ci frantumano a una statue che oggi sarebbero al centro di musei interi, oggi varrebbero cifre astronomiche, tanto saremmo desiderosi di conoscerle. Quasi l'intera immensa opera scultorea che Roma aveva edificato in 7 secoli. La città di Roma è una città dove trionfavano ovunque statue di bellezza straordinaria. Ebbene, quasi tutte queste statue erano state ridotte in polvere per costruire nuovi edifici. Quindi ricordiamoci che la città di Roma, come tutte le altre città antiche, non sono andate in rovina per motivi meteorologici, ambientali, perché passa il tempo. No, sono andate in rovina perché sono state smontate a una tutte le opere, i manufatti romani, per ottenerne mattoni da costruzione, marmo da costruzione, colonne, pietre o polvere di calce, frantumando il marmo. Quindi è stata la storia successiva, non tanto solo le guerre, quanto proprio questa continua, quel continuo lavorio da formiche rosse per trasformare i resti romani in materiale di nuovi edifici. Una cosa che ai nostri occhi di moderni così sensibili e attenti a custodire il passato grida vendetta al cielo, una cosa atroce pensare che questi capolavori artistici, questi monumenti sono stati smontati non dalle intemperie, ma dall'incessante lavorio di una legione di uomini che picconavano questi monumenti per farne materiale da costruzione. Ecco, cercando di capire, contro ogni idealizzazione, che la storia è questa cosa qui, non è un'altra. Siamo spesso di fronte a cose incredibili che però sono accadute. E ecco, penso quanto detto basta a far capire in che Roma rientra Martino. Ma questo fatto non è casuale e non è successo una sola volta. Nella storia antica e medievale, sempre quando il papato, per un motivo o per l'altro, era obbligato a lasciare Roma, quando la corte pontificia abbandonava Roma, come nel caso dei 70 anni più o meno della cattività avignonese, Roma entra in una profondissima decadenza. Roma è letteralmente distrutta, proprio come città, come tessuto urbano, dalla mancanza della corte papale. La corte papale è veramente il cuore pulsante di Roma. Attenzione, anche oggi, oggi come 1000 anni fa, non è cambiato nulla in realtà. E questo lo si vede proprio sotto Martino. E Martino cosa fa? Fa quello che fanno tutti gli uomini di buona volontà, si mette a ricostruire. si mette al lavoro, convoca i migliori artisti, fra cui Gentile da Fabriano e il grandissimo Masaccio, autore di quella meravigliosa Pietà, o meglio, più che Pietà, Cristo deposto, che tanto scalpore ha fatto con la sua modernità unica. Chiama questi due grandi pittori, più molti altri artisti, e incomincia a fare affrescare di nuovo le chiese, a migliorarne l'aspetto. Investe 50.000 monete d'oro, una cifra enorme per quei tempi, ma anche oggi, per ricostruire i tetti di importanti basiliche che erano praticamente crollati. Quindi fa enormi investimenti per ridare lustro agli edifici della chiesa romana. E oltre a ciò, debella con fatica, ma costantemente, nel suo lungo pontificato, perché morirà nel 1431, quindi per un pontificato piuttosto lungo, non breve, e appunto opererà incessantemente per migliorare le sorti di questa città così preziosa, così importante e così caduta in rovina. E fra i tanti atti del suo pontificato, uno merita particolare attenzione, cioè la convocazione del giubileo. Di fatto convoca questo grande giubileo nel 1423 e di fatto affluiscono moltissimi pellegrini, spesso viaggiando a piedi, per non dire sempre, quindi da paesi stranieri lontani, Francia, Germania, Inghilterra, comunque da terre anche molto lontane, scendono a piedi spesso e lungo le varie vie che conducevano in Italia, come la Via Francigena, arrivano a Roma e lucrano l'indulgenza plenaria secondo le norme della Chiesa. Quindi abbiamo un immenso afflusso di pellegrini. Il giubileo era molto sentito, molto importante e di fatto il successo del giubileo testimonia che anche in pieno Rinascimento c'era comunque un vigore di fede, almeno in alcuni, sufficiente a intraprendere questi lunghi viaggi di a volte migliaia di chilometri per recarsi a lucrare le indulgenze a Roma. Ebbene, questo giubileo è un punto di svolta, fa capire quanto stesse tornando ad agire in modo sovrano e deciso la Chiesa stessa. Ma, diciamo, in questo quadro si colloca una figura particolare e straordinaria che vale la pena di conoscere. E infatti adesso ne parliamo. Facciamo un breve approfondimento perché è proprio una figura che si colloca nel pieno dell'apostolato di Papa Martino V. E stiamo parlando di un grande santo, San Bernardino da Siena, che è proprio il santo contemporaneo, in un certo senso, alla vicenda di Papa Martino V, nel senso che opera in Italia e in modo particolare a Roma proprio anche durante il pontificato di Martino V. Ebbene, Bernardino da Siena, San Bernardino, è il santo dell'età proprio di Papa Martino. Infatti, questo grande santo toscano, come nascita, era nato vicino a Siena nel 1380 e muore nel 1444 all'Aquila, presso la città dell'Aquila, dove tuttora è custodito, c'è la cattedrale, la tomba di San Bernardino da Siena. Ebbene, San Bernardino è un frate francescano, un minore, e a noi interessa molto come figura. Perché? Per motivi storici. Perché San Bernardino è un grande santo, in particolare un grande predicatore. Qualcuno lo reputa, se non il più grande, fra i più grandi predicatori della storia della Chiesa, un grandissimo predicatore, paragonabile a San Vincenzo, a San Ferrer, grande santo domenicano, famoso appunto per la sua incredibile eloquenza. San San Bernardino è un grandissimo predicatore e la sua figura è interessante. Anticipo subito il motivo per cui ve lo presento, per cui ci interessa. Non è solo perché la sua vita scorre in parallelo quasi a quella quello del Papa Martino V, ma è esemplare perché ci dà un modello di risposta personale, pratico, concreto, cioè ci dà un modo, ci descrive un modo molto concreto e semplice con il quale bisogna reagire come cristiani di fronte alle grandi crisi. San Bernardino viene ordinato sacerdote, inizia a operare nell'Italia del tempo, appunto a un'età molto precoce, a 22 anni, quindi nel 1402 circa. Siamo ancora in pieno scisma e lui è già frate. Poi lo scisma finisce, ma si trascina con quel dramma del conciliarismo. Dunque, San Bernardino non vive in un'epoca facile, vive in un'epoca difficilissima, dove re e imperatori pensavano di poter arbitrariamente deporre, o comunque combattere con la Santa Chiesa. La Chiesa è percossa, la Chiesa è ferita, è divisa. E San Bernardino cosa fa? Fa l'unica cosa che il cristiano può e deve fare sempre, ma soprattutto nei momenti in cui la Chiesa è in pericolo, ovvero santificarsi, mettere in gioco se stessi, consegnarsi totalmente a Dio, diventare un suo strumento, con fiducia, umiltà, pazienza, abbandono. In fondo, credo di darvi un po' la chiave segreta di tutta l'azione di San Bernardino. San Bernardino fa solo questo. È un povero piccolo frate minore in un oceano di poteri immensi, di re, imperatori, di uomini spesso potenti ma corrotti. E San Bernardino fa una cosa quasi elementare, ovvero si concentra sui suoi doveri di Stato e sul cammino di santificazione che sente di dover compiere. Santificazione tanto più urgente in virtù della crisi gravissima della Chiesa che vi ho prima sintetizzato. Quindi lui, che è di famiglia nobile e che poteva essere avviato a qualunque grande carriera, più o meno parassitaria, nei vasti regni e domini che c'erano nella Chiesa, fa una scelta opposta, cioè sceglie di davvero consegnarsi completamente a Dio e alla sua volontà. E con grandissima umiltà, inizia appunto a predicare. Sarà un grandissimo predicatore. Chi ha studiato San Bernardino nota, due cose, due doni. Da un lato, un'eloquenza assolutamente straordinaria, fuori da ogni, come dire, da ogni concepibilità, una santità profondissima. È un uomo ascetico, purissimo, che vive come un'ombra, nel senso che ha il viso emaciato, è una grande magrezza dovuta a continui digiuni, alla grande temperanza a tavola, quindi è un santo di vita esemplare, di grandissime mortificazioni, di grandissima preghiera soprattutto, e con questo suo stile semplicemente si impone. Era così raro vedere persone che appunto si comportassero veramente da buoni cristiani che San Bernardino si mette in gioco radicalizzando il suo impegno nell'ordine francescano e mostrando appunto un anelito, uno sforzo verso la santificazione che è veramente prodigioso. C'è una lunga fase dopo 1402, quando entra nell'ordine francescano e poi viene poco dopo ordinato sacerdote. Abbiamo un quindicennio circa di vita in qualche modo nascosta di San Bernardino da Siena. Studia molto, legge molto, raggiunge una perfetta preparazione teologica e dottrinale, e dopo 15 anni questa raccolta riserva di virtù e di santità, inizia a predicare. Quindi abbiamo pochissime fonti credibili su ciò che ha fatto Bernardino da quando si converte e poi entra nell'ordine francescano, a quel momento di vera e propria esplosione in cui inizia a predicare in tutta Italia e la sua fama cresce moltissimo. Era essenzialmente un predicatore. Non è famoso come teologo, come studioso di dogmatica, come moralista, come qualunque altra caratteristica saliente possa esserci. No, è semplicemente un grandissimo predicatore. E capiremo fra poco perché è così efficace come predicatore. Ha studiato a fondo la Sacra Scrittura e le grandi teologie di scuola tomista o scotista, e quindi molto preparato dogmaticamente e teologicamente. Ma detto questo, tutta questa sua preparazione non la dedica a compiti astratti, ma molto concreti, il più concreto, santificarsi, riuscire effettivamente a strapparsi dalla inautenticità, dalla tepidezza e iniziare un vero grande cammino di santificazione. Questo è il segreto di San Bernardino, ma in fondo possiamo dire di ogni santo. Questa sete ardente, questo desiderio profondissimo di santificarsi che è l'elemento motore di tutta la sua persona. Noi abbiamo su San Bernardino molte raccolte di prediche, sermoni che teneva a volte per diversi anni e abbiamo tutta una serie di testimonianze legate ai suoi scritti, ma abbiamo anche edizioni tardive di sue opere anastatiche, autografe, cioè di opere che hanno la capacità di evocare sostanzialmente la sua omiletica. Non abbiamo tanti scritti di San Bernardino, abbiamo essenzialmente testi stenografati, abbreviati, che i fedeli che lo ascoltavano scrivevano delle sue prediche. Non è un intellettuale, non è un filosofo, non è un teologo, è un grandissimo predicatore che ovviamente ha profonde basi filosofiche e teologiche, ma il suo studio, che dura tutta la vita ed è intensissimo, è finalizzato alla predicazione, è veramente un predicatore. Questo era il suo carisma, il ruolo che Dio gli aveva assegnato. E come predicava San Bernardino? Predicava in modo molto suggestivo e in un certo senso invincibile. Si narra che quando andava a predicare dei quaresimali, cioè i 40 giorni della passione, che si era soliti appunto chiamare quaresimali, e ai quali il popolo intero accorreva per tutta la quaresima, quindi a volte proprio per 40 giorni, a volte molto di più, San Bernardino predicava. Predicava sul quale soltanto era lecito in quel momento predicare, cioè la vita, la passione, la morte di Gesù e tutte le conseguenze temporali e spirituali di questo ciclo esistenziale di Gesù. E San Bernardino commenta questo, parla essenzialmente di Gesù, non fa discorsi astrattamente dotti, sofisticati, politici, si limita a chiarire con grande limpidezza e in modo adatto al popolo le grandi verità della Chiesa. Ci sono conservate molte copie, stenografate, diremmo, dai suoi ascoltatori che per non dimenticarli scrivevano appunto tutto. Abbiamo decine di edizioni delle prediche di San Bernardino, alcune col dubbio che non fossero sue. E soleva presentarsi nelle assemblee, nelle riunioni, nei quaresimali che teneva ne fece uno straordinario di ben 80 giorni a Roma. Pensate, predicare in piazza senza microfono a migliaia di persone per 80 giorni di seguito. Questo è San Bernardino. Ebbene, dopo questi quaresimali, non raramente suscitava uno spontaneo moto di roghi delle vanità, le persone commosse, spesso in lacrime, gettavano su un grande falò tutto ciò che avevano addosso che non fosse perfettamente necessario, quindi c'era un vero e proprio accatastarsi di oggetti che poi venivano bruciati in modo molto solenne e pubblico. Un'altra caratteristica interessante di San Bernardino è che presentava sempre i suoi ascoltatori durante un saggio che iniziava l'ora dopo, di accedere, diciamo, di raccogliersi e spesso per molte ore il popolo appunto ascoltava queste prediche intensissime. La sua eloquenza era così potente che si narra che gli ebrei nei ghetti dove andava a predicare, perché in Quaresima la Chiesa mandava dei grandi predicatori nei ghetti appunto a predicare, a chiedere la loro conversione, si narra che gli ebrei si mettessero delle palline di cera nelle orecchie per non sentire la voce Bernardino quando predicava, per timore di convertirsi, cioè si mettevano i tappi nelle orecchie per evitare di convertirsi ascoltando San Bernardino da Siena, che non rare volte predicò appunto nei ghetti. L'elenco delle città che ha visitato e dove ha tenuto lunghissimi cicli di predicazioni è sterminato. È stato praticamente in quasi tutte le più importanti città centro-settentrionali dell'Italia, del tempo. Da Milano a Matelica, all'Aquila, è stato praticamente dappertutto. E ovunque le folle accorrevano in massa ad ascoltare il grande santo, che era rigorosissimo sul piano dottrinale, ma attentissimo anche a commentare col Vangelo in mano le situazioni più attuali di quel momento e a dare risposte evangelicamente fondate sulle tante tragedie che flagellavano l'Italia di quel tempo. Con ciò abbiamo concluso la nostra puntata, il nostro approfondimento. La prossima volta riprenderemo da San Bernardino a Siena e parleremo di un'altra grandissima santa che merita davvero di essere conosciuta. Vi ringrazio per aver partecipato alla storia della Chiesa, parliamo di cultura. L'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.